Bene, quindi avete ascoltato questo inizio leggero e sono le prime parole di Medea. Tutti voi conoscerete la storia. Però prima di passare all'analisi che vorrei fare con voi delle psicologie dei due personaggi, di queste due donne innamorate per certi versi, poi vedremo innamorate di cosa esattamente. Vorrei, diciamo, agganciarmi al discorso del professor Maso e, come dire, offrirvi una brevissima panoramica senza entrare in tutti i dettagli filologici e storico-filosofici di Seneca tragediografo. Perché come il professore sottolineava, Seneca è un personaggio controverso ed è controversa anche la sua produzione tragica. Ci sono vari problemi legati alla sua produzione tragica e sostanzialmente possiamo dividerli in tre grandi gruppi. Ci sono dei problemi innanzitutto di attribuzione. Come il professore spiegava, ci sono alcuni esperti che tuttora pensano che probabilmente non fosse stato Seneca ad aver scritto le tragedie. Io personalmente, ma penso che il professore sia d'accordo con me, sono convinta che in realtà sia Seneca l'autore delle tragedie perché ci sono troppi elementi stilistici coerenti con l'opera filosofica. Quindi addirittura si parla, come il professore mostrava benissimo, di due Seneca. Oggi c'è una studiosa in particolare che sostiene questa posizione. Un altro grande problema è il problema di datazione. Senza entrare nei dettagli della datazione, però diciamo che tendenzialmente oggi si riconosce che forse una delle ipotesi è quella che le tragedie siano state composte da Seneca nel quinquennium Neronis, cioè nel quei 5 anni in cui è stato precettore di Nerone. Questo potrebbe essere particolarmente interessante perché se poi interpretiamo le tragedie di Seneca, anche se non è del tutto scontato, come tragedie filosofiche, per così dire, potrebbe essere stato utilizzato da Seneca come mezzo pedagogico per educare il suo Nerone, come se non bastasse scrivere di filosofia, come se Nerone non fosse sufficientemente permeabile ai messaggi, diciamo, di argomentazione filosofica. Per esempio a Nerone dedica il De Clementia, che è un dialogo esplicitamente dedicato a Nerone, dove gli dice: abbi clemenza, quindi insomma tutto un ragionamento intorno al sentimento della clemenza, che è diverso dal perdono, eccetera, eccetera, ma è come se avesse voluto, se stiamo a questa ipotesi, utilizzare un mezzo diverso rispetto al mezzo razionale, al mezzo filosofico, e per, come dire al suo allievo: guarda, guarda che cosa succede se le passioni vengono portate all'estremo, alle estreme conseguenze, appunto le conseguenze nefaste dell'amore che è una delle passioni più pericolose. Terzo problema, il problema forse anche più interessante, è il problema di significato. Cioè ci sono tutto un gruppo di studiosi che dicono: sì, accettiamo il fatto che le tragedie siano state scritte da Seneca, però chi ci garantisce il fatto che queste tragedie siano state scritte con un intento appunto didattico, filosofico? È possibile che avesse semplicemente un intento creativo, estetico, cioè che avesse voluto scrivere le tragedie perché la tragedia, sapete, è considerata poesia, quindi dei versi sostanzialmente scritti perché semplicemente aveva voglia di provare a scrivere delle tragedie. Quindi non è detto che, come dire, questi autori sostengono che queste tragedie ci dicano qualcosa di più sulla sua filosofia. C'è tutto un altro gruppo di studiosi, tra i quali di quali io faccio parte, il professore anche fa parte, che sostengono che invece ci siano delle corrispondenze veramente impressionanti tra l'opera filosofica e l'opera tragica di Seneca, a livello di concetti, a livello stilistico. E diciamo, c'è in particolare uno studioso che mi piace citare, che si chiama François-Régis Chaumartin, è uno studioso francese, che sostiene che in generale si possono dividere i personaggi della tragedia di Seneca con due funzioni. Da una parte abbiamo una funzione cosiddetta apotropaica, cioè si sostiene che alcuni personaggi, quelli particolarmente cattivi, per esempio pensiamo a Tieste, fossero, la funzione di questi personaggi fosse quella di distacco dal personaggio negativo e quindi di, come dire, educazione del fruitore della tragedia tramite l'individuazione di meccanismi che non doveva ripetere. Come dire, io vedo Tieste come agisce e vedo quello che non devo fare. Quindi una funzione in qualche modo catartica, in un senso di liberazione della negatività tramite presa di distanza da un personaggio negativo. E questi sono la maggior parte dei personaggi, chiaramente, perché i personaggi sono davvero personaggi particolarmente negativi rispetto anche ai calchi greci ai quali lui si ispira. Dall'altra parte invece abbiamo una funzione cosiddetta parenetica e in particolare è interessante che la funzione parenetica sia spesso ricoperta da dei bambini, per esempio Astianate o Polissena, cioè dei personaggi che invece richiamano all'imitazione, cioè personaggi forti, personaggi virtuosi, personaggi valorosi, tra i quali anche poi vedremo per esempio la nutrice. La nutrice incarnerà un po' la razionalità stoica che Seneca ci invita a seguire. Quindi abbiamo queste due, diciamo, funzionalità, queste due versioni di tragedia che può diventare tragedia filosofica. Ora, voi lo saprete già, ma diciamo, per ricapitolare, le tragedie di Seneca fino a qualche anno fa si pensava fossero 10. In realtà poi adesso gli ultimi studi hanno confermato che l'Ottavia, che è la tragedia dove Seneca stesso è uno dei personaggi e Nerone stesso è uno dei personaggi, non è sicuramente di Seneca. Questo anche per il fatto che ci fosse Seneca stesso dentro come personaggio e Nerone, e anche ci sono all'interno di questa tragedia degli eventi che Seneca non avrebbe potuto sapere perché sono avvenuti successivamente. Quindi questa tragedia sicuramente non è di Seneca. Un'altra tragedia che è considerata un'opera spuria, ma quasi sicuramente non è di Seneca, è l'Hercules Eteus. L'Hercules Eteus è una tragedia lunghissima, quasi il doppio delle altre, quindi molto probabilmente anche per altre ragioni non è una tragedia comunque storia di Seneca. Le altre otto tragedie probabilmente, secondo me sicuramente, sono state composte dal nostro filosofo. In particolare oggi queste sono chiaramente delle tragedie che noi ritroviamo già nella Grecità, per esempio il Tieste, per esempio l'Agamennone, per esempio le Fenice, le Troiane. Le Fenice sono mutile, quindi non sappiamo benissimo quale fosse effettivamente la trama, perché a volte Seneca mantiene i personaggi, mantiene le trame fondamentali, però a volte dà delle sfumature leggermente diverse ai personaggi proprio in base al suo interesse filosofico, quindi anche questo è interessante. Due personaggi oggi, appunto, abbiamo detto che sono le due protagoniste delle omonime tragedie, quindi Fedra e Medea. Fedra e Medea sono innanzitutto due donne, quindi sono accomunate dal fatto di essere due donne, e sono due donne che amano, e quindi sono accomunate anche dal fatto di amare, di essere in qualche modo vittime e carnefice dell'amore, del sentimento, della passione amorosa. Sono due donne quindi molto simili per certi aspetti, perché vivono delle dinamiche simili, per altri aspetti sono totalmente diverse. Sono due personaggi costruiti con due psicologie, io credo, diametralmente opposte. Da una parte abbiamo Medea, che è una donna lucida, una donna cinica, una donna stratega, una donna, io definirei una donna quasi cattiva, sì, cattiva sicuramente, ma voglio dire in un modo strategico, in un modo lucido, una lucida follia quella di Medea. È una strega, voi lo sapete, che ha aiutato il suo amato Giasone o Giasone a conquistare il Vello d'Oro, era uno degli Argonauti, e proprio questo aiuto che lei dà al suo marito, è stato un aiuto che lei ha dovuto pagare con il sangue, nel senso che ha sostanzialmente sterminato la sua famiglia di origine. Quindi è una donna che ha sacrificato se stessa, le proprie radici, le proprie origini per il suo uomo, con cui ha avuto dei figli, e questi figli, voi lo sapete meglio di me, sono stati poi effettivamente il mezzo per il quale lui, poi Medea si vendicherà con il suo Giasone, perché è stata ripudiata da lui. È arrabbiata, una donna arrabbiata col suo uomo, perché Giasone, dopo aver conquistato il Vello d'Oro, quindi dopo aver vinto tutto quello che poteva vincere, grazie a Medea, perché è Medea che l'ha aiutato nella conquista di questo Vello d'Oro, sostanzialmente l'ha rinnegata, ha rinnegato il suo amore e si è messo con Creusa. Creusa è la giovane figlia di Creonte, che è il re di Tebe. Quindi è un uomo che l'ha sostanzialmente accantonata dopo, nella percezione di lei, averla sostanzialmente utilizzata. Quindi è una donna arrabbiata. Infatti, quando avete sentito l'introduzione, noi entriamo nella storia di Medea, che è una donna che vuole la vendetta perché non sopporta l'idea di essere stata usata in questo modo. Dall'altra parte abbiamo Fedra, quindi conseguenza nefasta dell'amore, un amore arrabbiato, un amore vendicativo, ma un amore anche strategicamente vendicativo. Dopo sentiremo, Medea è lucidissima nel calcolare la propria vendetta, non è una pazza, non è vittima di qualche dio che si è impossessato di lei o ha voluto utilizzarla, è una donna che sa perfettamente quello che fa. Dall'altra parte abbiamo Fedra invece, una donna più passionale, più fragile, più debole, una donna che si è innamorata del suo figliastro, di Ippolito. Dico figliastro perché lei in realtà è sposata, cioè è la compagna, è sposata con Teseo. Teseo è spessissimo in guerra, per mare, non è quasi mai a casa, a palazzo. E lei si innamora di questo figliastro, che invece è al palazzo con lei. E vuole confessare questo amore, amore passionale, ma assolutamente innaturale, contro natura, un amore impossibile e pericoloso, perché avrebbe sovvertito gli ordini naturali di come va il mondo, no? Cioè, un amore per il figliastro non si poteva sopportare. E quindi cosa fa? Con l'aiuto della nutrice, poi vedremo anche questa collaborazione tra queste due donne che è molto interessante, con l'inganno riesce a confessare quest'amore a Ippolito che terrorizzato scappa. Ippolito è un uomo, è un ragazzino, è un uomo che ha paura delle donne, lui stesso lo confessa, che va per boschi con i suoi cavalli, con i suoi cani, non ne vuole sapere del mondo femminile. E infatti quando Fedra si confessa, lui è terrorizzato e scappa, prende il suo cavallo e scappa. Torna Teseo e vede che a palazzo è successo qualcosa, perché sicuramente, cioè, Fedra era disperata perché aveva appena fatto quello che non doveva fare, la nutrice ancora più disperata perché non sapeva come gestire la situazione. Torna Teseo e si chiede cosa stia succedendo. E la nutrice, per difendere la sua figlia, di fatto, perché la nutrice per i personaggi è quasi come una madre, con l'inganno aiuta Fedra e fa sostanzialmente conosce, fa pensare, fa in modo che Teseo pensi che sia stato Ippolito a confessare il suo amore a Fedra. E quindi Ippolito verrà ucciso da dei mostri marini inviati da Nettuno, che Teseo ha invocato, sarà ucciso dai suoi propri cavalli perché sarà cascherà da cavallo e sarà calpestato dai suoi propri cavalli con tutti i brandelli. Seneca fa delle descrizioni macabre. Vi invito a leggerle perché stilisticamente sono molto belle, però sono anche molto impegnative. E quindi una storia di una donna che invece in cui le conseguenze nefaste dell'amore sono delle conseguenze alla fine per lei, perché lei si renderà conto di quello che ha fatto, si renderà conto che non doveva farlo, che è stata tutta sua la responsabilità e, notate la differenza con Medea, si suicida. Quindi il finale della Fedra è un finale le cui conseguenze sono negative più per lei e sì, naturalmente anche per Ippolito. Ma questa fine, diciamo, autopunitiva, è una fine che lei, come dire, affronta, dopo lo sentiremo, con grande fierezza, con grande orgoglio e anche con grande senso di giustizia. Perché è come se lei restituisse, togliendosi la vita, al mondo ciò che ha tolto con l'inganno, cioè la vita di Teseo, quindi come dire, offre la sua vita per ristabilire quell'ordine naturale che è stato violato dal fatto che Ippolito è morto per niente, per un suo capriccio sostanzialmente. Quindi una donna molto debole da un certo punto di vista, ma poi finalmente anche molto forte, mentre Medea finirà scappando, uccidendo i suoi figli e scappando su un carro alato, infuocato, eccetera, eccetera. Quindi due psicologie di due donne molto diverse. E anche, avete visto, due uomini molto diversi, perché da una parte abbiamo Giasone, un uomo forte, un uomo trionfante, che però alla fine si rivela meno forte perché lascia sua moglie per andare con la figlia del re, e dall'altra parte invece abbiamo da una parte un ragazzino, cioè Ippolito, che è terrorizzato dal mondo delle donne, e dall'altra Teseo, che non c'è mai a casa e che torna e che vorrebbe risolvere la situazione. Però è interessante che queste due donne hanno a che fare, oltre che con loro stesse, che è già impegnativo, anche con gli uomini, hanno a che fare anche con altre donne. Queste altre donne sono in entrambi i casi le nutrici. Come vi dicevo prima, la nutrice ha un ruolo fondamentale, sono tendenzialmente donne più anziane, chiaramente, perché hanno allevato queste Fedre e Medea, sono state allevate dalle loro nutrici, e quindi hanno un rapporto nei confronti di queste due donne, un rapporto materno, un rapporto di custodia, di cura. E infatti poi vedremo, rappresenteranno poi un po' tutto quel sistema di razionalità che si contrappone invece a questa passionalità irruenta dell'ira, della vendetta rappresentata da Medea e invece di questo amore che è incontrollabile rappresentato da Fedra. E quindi ascoltiamo assolutamente queste due donne che interagiscono.